poi normalmente mi ha fatto assai pensoso il suicidio di un mio caro compagno, del mio medesimo reparto, cosa del resto spiegabilissima. Un saluto rapido ma intenso fra il fango e il travolgimento di questi luoghi che sono il Calvario d'Italia. La cicuta di Socrate è un'inezia ironica al paragone, quanto umanità in stato così terribile. Mamma mia, sono nella guerra o è più tolva, fango, mari di fango e bora freddissima e putrefazione, tra incessanti, cinici, rombi, violentissimi. E Checco, cioè Clemente, fatto aguzzino, carnefice, eccetera. Martirio inimmaginabile, del resto vivo e sono fra i più laboriosamente sereno mentre la disperazione. Infine, perdono se non scrivo come vorreste, l'orrore di ciò che mi circonda, l'imbestiamento e lo sforzo di tenere su queste larve d'uomini non mi lascia espressione più, solo la calma abitudine di faticare sulla mia breccia. Ho la quiete e sana ruminazione di un bue. Il tormento umano va per conto suo, per quanto potrà gridare la verità. A queste lettere si accompagna poi certo il ricovero in ospedale psichiatrico, del quale dice qualcosa Clemente Rebola in queste poche pagine, belle però, il diario intimo, pubblicato in edito, e questo dice Rebola: fu il mio invilimento e avvilimento giunto all'estremo quando, al tempo di Caporetto, fu inviato al manicomio di Reggio Emilia. Nell'andarvi in tradotta, transitando nella notte ghiacciata per la stazione di Rubiera, credetti d'essere alla mente scesi, mentre il convoglio proseguiva il suo corso, e io rotolai sulla banchina in un luccicore di stelle e di ghiaccioli sul vento. Ma quando, ecco, dunque, poi di nuovo al manicomio di Mondello, qui a Milano, ma il direttore amico mi concesse di accompagnarlo nella visita che gli faceva per tutti i riparti e padiglioni. Ecco poi lo psichiatra a Reggio che mi diagnosticò, forse sentendomi parlare, la definì con parola greca mania dell'eterno. L'angoscia dunque come sentimento, come emozione che in genere siamo abituati a considerare come segno di sofferenza psichica o comunque come segno di una esperienza inutile, mentre si fa a volte appunto portatrice di significati. Una sola delle poesie che Rebola ha scritto in questo periodo, trafitto dall'angoscia terrificante che le lettere poi anche rivelano fino in fondo, che è emersa dalla poesia che abbiamo ascoltato, certo che la più crudele, la più dura e anche la più disperata, cioè di Attico, ma io vorrei solo leggere un frammento di un'altra poesia. Questa voce di vedetta morta, un corpo in poltiglia con crespe di faccia affiorante sul lezzo dell'aria sbranata. Sentite quale sfolgorante immagine, metafora che nasce comunque da un dolore senza fine e da un'angoscia senza fine, in questo ossimoro dolorosissimo, quasi inaccettabile, incomprensibile, no? Come fa l'aria ad essere sbranata? Eppure il dolore, l'atmosfera, le morti che si succedevano, sbranavano l'aria. Frode alla terra, fosse nato non piango, affare di chi può e del fango, però se ritorni tu, uomo di guerra, a chi ignora, non dire la cosa ove l'uomo e la vita si intendono ancora. Cioè, in quel periodo terribile, anche la condizione umana veniva ad essere come ferita, come logorata, come cancellata. Si attenua l'angoscia, si attenuano i contenuti del discorso poetico di Rebola, che nelle parole iniziali di questi canti anonimi, che rappresentano la seconda sua grande espressione lirica, no? Talmente lirici sono considerati capolavori, seguiti poi da questi canti anonimi, in cui, ecco appunto, dicevo, riemerge l'infinito, ma ascoltate anche come nella premessa già si colga, si sfiori il tema della speranza, che Rebola sente e vede quasi nascere nel cuore del dolore in cui ancora era immerso e dal quale era sommerso. Queste liriche, dice, appartengono a una condizione di spirito che imprigionava nell'individuo quella speranza. Cioè, prima la speranza era morta in Rebola, dopo la guerra, così interpreto io ovviamente, ma mi sembra che i testi possano difficilmente contestare questa interpretazione. E allora, queste liriche che appartengono ad una condizione di spirito che imprigionava nell'individuo quella speranza, la quale sta ormai liberandosi in una certezza di bontà operosa verso un'azione di fede nel mondo. Esse ne sono testimonio e degno di assoluzione. Quindi la percezione, direi, istantanea che un nuovo orizzonte stava nascendo. La speranza, certo, oltre ad essere la condizione sine qua non, perché il nostro tempo agostiniano nasca come passato e poi si consolidi come presente, si apra poi al futuro, si apre agli altri. Senza speranza non c'è memoria, senza speranza soprattutto muore il futuro. Quindi anche noi siamo divorati, risucchiati da un presente, no? Che non ha orizzonte. Di queste splendide poesie che anche le pagine mirabili che Don Giussani ha scritto commentano, che quindi vorrei che leggeste, se non l'avete ancora lette, vorrei solo comunque leggere qualche frammento di una poesia in cui questa ricerca di infinito, cioè questo senso del nulla, questa vana ricerca di un senso nell'effimero, in quello che nasce e poi muore, ecco, viene ad essere in qualche modo messo in drastico risalto. La poesia è questa, il titolo è abbastanza stravagante, se vogliamo, comunque efficacissimo. Sacchi a terra per gli occhi. Sacchi a terra per gli occhi, trincea fonde dei cuori, l'età cavernicola è in noi. Ci sono delle antitesi che si muovono l'una accostata all'altra. Ogni affetto è disagio, l'uomo un plagio, la donna un contagio. Questa speranza si innalza, certo, ma con le ali rotte, vorrei dire, no? Con le ali piagate, per cui a volte, come in questi tre versi, ecco che la luce oscura, almeno umbratile del dolore, spessa le ali della speranza e quindi allora questa negazione, se si vuole, degli effetti dell'uomo e anche della donna.